Considerata la pazienza che avete avuto in questi 2 giorni, no? E con le mie un po' così pellegrine divagazioni, pensavo, ecco, per questo momento finale, di poter appunto terminare con quello che abbiamo già più volte anticipato, senza leggerne nella sua interezza il testo, no? I due volti del drago e poi lasciarci con una consolazione, no? Nel senso di metterci noi, riconfermare la nostra presenza lì sulla via dell'Agape. Allora, dato che insomma, avevo detto più volte in questi giorni che per fare una lezione non è poi così complicato, no? E voi che leggete ogni giorno la parola, ecco, dovrebbe essere anche più facile che vi vengano in mente mentre leggete, no, dei riferimenti, delle associazioni, assonanze, no? E allora ora proviamo a farlo con il primo volto del drago, però. Io dico una cosa che, ripeto, sembra banale, ma avere il testo su carta, no? E io lo leggevo un pochino, cioè, e lo faccio sempre, ho sempre un astuccio, so che sembra, però, un astuccio con i colori, no? Perché, io dicevo, se un testo, no, ci sono i verbi, degli avverbi, ci sono delle preposizioni, insomma, dei termini che ritornano, no? Nella lettura, se non mi soffermo e non me li segno, non, poi non mi vengono davanti agli occhi, no? Quindi la cosa più semplice che io ho fatto per anni studiando i testi in ebraico, quindi poi mi è rimasta l'abitudine per le traduzioni, è quello di avere un colore per i verbi, un colore per gli aggettivi, un colore per gli avverbi, no? E a che serve? Serve, guardate, a occhio poi alla fine individuate qual è il verbo principale, qual è l'affermazione principale, qual è il termine che ritorna. Quindi dopo aver fatto prima lettura, una seconda lettura con, io dico i colori, ma poi ognuno trova, io ho trovato questo metodo perché l'avevo fatto per studiare l'ebraico, no? E quindi segnandomi, e poi la seconda volta che ci ritorno, quei verbi mi parleranno di un tempo verbale particolare. E voi che avete più strumenti ormai, abbiamo, basta, no, mettere su Google, eccetera, il verbo e mi dirà se è un aoristo, se è un perfetto, no? Se è un imperativo. Allora, la seconda volta che ci ritorno, io vicino a quel verbo segno così. Perfetto, aoristo, no? E nel frattempo io mi faccio una leggenda, valore del perfetto greco, valore dell'aoristo, perché ripeto, il nocciolo della nostra fede, cosiddetto kerygma, Cristo morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno, lì se non sappiamo i tempi verbali, non cogliamo. Il senso, no? Quindi morì, fu sepolto, due aoristi. Risuscitò, vado a vedere, è un passivo, è un perfetto. Allora mi sta dicendo che cosa? Che le prime due azioni sono azioni puntuali, no? Nella storia, un aristo storico, nel tempo. Quel risuscitò, allora me lo devo più tradurre così perché è un passivo, quindi è stato risuscitato, però è un perfetto. Il perfetto che valore ha? A che quell'azione continua anche nel presente. Quindi la risurrezione ha i suoi benefici oggi, ieri, li avrà domani, per quell'azione puntuale che è la croce e dunque il morire. Ho fatto un esempio, no? E che è quello proprio il centro, il nucleo della nostra fede per il quale sono nate le prime comunità cristiane. Paolo arrivava e diceva Cristo morto risorto e nasceva una comunità, no? Quindi vuol dire che lì è, no, il fulcro. Quindi e per tutti i testi si può utilizzare, no, questo metodo molto semplice perché poi uno. La prima volta fa questo lavoro, la seconda incomincia con i tempi verbali. Un'altra volta che io ci ritorno, incomincio a vedere le ripetizioni. E poi, dopo le ripetizioni di alcuni termini, Avete visto prima, quattro volte suggettato, 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 no? Il drago. Quindi vuol dire che quella è un'azione che ritorna quattro volte, dietro c'è qualcosa, no? E dato che la lezione, voi sapete che noi ci affidiamo in maniera speciale all'opera dello spirito, la parola poi parla, no? E forse non l'ho mai ancora detto, ma il libro dell'Apocalisse è un iter, un tipo di esperienza liturgica, una trafila, no? Di esperienza liturgica che sta dicendo che cosa? Che ogni liturgia, come ogni atto sacramentale e come ogni atto della parola, io mi affido nello spirito e accade qualcosa mentre si celebra, no? Tant'è vero che all'inizio dell'Eucaristia o del libro dell'Apocalisse, grazie a voi e pace, alla fine la grazia sia con tutti voi, ma nel frattempo c'è stato un divenire. Quel divenire lo opera lo Spirito, no? E così è nell'accostamento alla parola. Io mi accosto vuota, devo svuotarmi. Il primo atto, ho trovato un elenco di scalini della lezione, il primo non avevo mai analizzato, stazio. Vabbè, logico, no? No. Stare è una scelta, sto, no? Non è semplicemente prendo la scrittura e leggo, no, scelgo di stare e in quello stare vuol dire che io mi predispongo, mi libero, eccetera, no? E quindi devo fare in modo che la parola entri e se deve entrare io dico studiare, ma non è il termine giusto, no? Cioè la devo rendere più possibile a me comprensibile, devo dare modo di parlare, no? E allora faccio un esempio, quindi basta un Google, nel senso che ormai basta un telefonino per vedere, no? I tempi verbali, vedere insomma un attimino il significato, cioè basta vedere quella parola bestia in greco therion, therion che vuol dire in greco e significa bestia selvatica, ecco, no? E quante volte ritorna e così incomincio piano piano a entrare in questo e poi gli do il volto e poi quel volto avrà un verbo collegato e poi avrà un'azione e poi una conseguenza, no? E potete dirlo voi a me, alla fine di questo lavorio, che ripeto, che io faccio utilizzando ancora, mi compro ancora gli astucci dei colori, utilizzando questo modo, perché rimane sull'occhio, quando io poi riguardo il brano, no? Io rivedo subito, vedo subito dov'è il verbo, vedo subito qual è l'affermazione principale. Il piccolo esempio l'hanno fatto con il prologo, no? Tre affermazioni principali: rivelazione, beato, kairos. Quelle io le metto subito in rilievo e le faccio, non lo so, gialle, no? Poi vediamo le affermazioni satellite, cioè quelle che spiegano o entrano in quel contenitore e comincio a mettere qualche altro segno, no? E quindi piano piano la parola diventa per me veramente il mio luogo, no? Allora, incominciamo da questi cinque versetti terribili. Allora, ricordate, la bestia prima, il drago, era stato fermato lì, era stato fermato lì su quello che è un limen, che è una soglia, tra la terra e il mare. E vidi dal mare una bestia che saliva, avente 10 corna e 7 teste, e sulle corna di essa 10 diademi, 10 corone, e sulle teste di esso un nome di bestemmia. E la bestia che vidi aveva l'aspetto di un leopardo, e i suoi piedi come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il drago gli diede la sua energia e il suo trono e una grande potenza. E aveva una delle sue teste come sgozzata a morte, e la ferita della sua morte era stata curata. E si stupì tutta la terra dietro alla bestia, e adorarono il drago che aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è uguale alla bestia e chi può combattere con essa? E le fu data una bocca che diceva cose grosse e bestemmie, e le fu dato il potere di fare per 42 mesi. Allora, cosa ha appare subito, no? Allora, innanzitutto il primo elemento che io analizzerei, no, è la tipologia della bestia. Questa bestia che sale dal mare, e il mare, luogo del caos, luogo, l'abisso, l'abisso del mare, quindi sale da questo abisso, ha 10 corna, 7 teste e 10 diademi sulle corna. 3 elementi che voi già sapete decodificare, che sappiamo già decodificare. 10, limitazione. No? Limitazione. 7, totalità. Diadema, corona, potere, no? Potere significa capacità di esercitare un potere. Corna, il potere di una bestia, no? Tutto quello che una bestia può avere di difesa aggressiva è nelle corna. Testa, luogo del raziocinio. Però io ho appena letto come è descritto il drago, no? Che dà potere alla prima bestia. Il dragone ha 7 teste, come ha la prima bestia. Poi ha 10 corna, come ha la prima bestia, ma vi è un dato che è diverso. Mentre la prima bestia ha 10 diademi sulle corna, il dragone ha 7 diademi sulle 7 teste. Allora, quindi non so se vi dicono, la differenza è sui diademi, no? Allora, mentre per il dragone il diadema, che è la capacità di governo, no? Di governare, di influenzare la storia attraverso i re, sono 7, quindi vuol dire che il drago, che emula il padre, ha tutto il potere che può avere il male di governare nella storia attraverso i re della terra. Perché? Perché sono 7, 7 dice totalità, e queste 7, questi 7 diademi sono messi sulle teste. Quindi testa è progetto, quindi il progetto del drago viene realizzato attraverso i re della storia. Ora, lui è stato fermato, chiama in causa la prima bestia a cui relega il suo potere, ma il potere della prima bestia, che è sempre sulla storia, quindi i diademi parlano sempre di storia, però non sono 7, ma sono 10. Quindi vuol dire che il male che opera ora sulla storia è sempre un male potente. Ma non è quello del drago che vi dicevo che è stato fermato e che ritornerà alla fine nella sua battaglia con Cristo Re dei Re, no? Quindi vi è un potere della prima bestia di esercizio che è limitato. Allora voi pensate, no? Io qui ripeto, se voi avete poi del tempo, no? Potete rileggere la Trinità e le tre bestie. E vedere come pur, e lo diciamo stamattina, pur emulando il potere trinitario, il male è geloso di se stesso e quindi mentre il padre, tutto quello che è del padre e del figlio e tutto quello che è del figlio è del padre, nessuno trattiene niente per sé, il male è geloso di se stesso perché il drago che ha tutto il potere di intervenire sulla storia alla prima bestia, che è quella che è la scudiera del drago, concede potere di governare, ma limitato. Cioè non gli dà 7 diademi, ma 10. Ci siete su questo? E non solo viene da 10, ma sono posizionati non sulla testa, ma sulle corna, scusate, sulle corna, cioè significa questo potere che ha la prima bestia come sua delegata è un potere senza testa, acefala, cioè significa che non pensa il male, perché il pensiero è quello del drago, quindi deve solo esercitare il potere del drago qui senza pensare, ma solo con le corna, cioè solo forza aggressiva, solo potenza aggressiva. Questa è la struttura interna, no? Del male, di un'antitrinità, di una triade demoniaca che cerca di emulare l'onnipotenza divina, ma ripeto, non riesce, perché il male non solo separa, ma si separa. si separano. E allora questo tipo di prima bestia, quindi che ha l'aspetto di un leopardo, i piedi come di orso, la sua bocca come di leone, riprende ovviamente quello che è il capitolo 7 di Daniele, che parla di quattro bestie, la prima come leonessa ed ecco un'altra bestia simile a un orso, dopo questo stavo a guardare ed ecco un'altra bestia come leopardo. Dopo di questo guardavo nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia terribile e aveva 10 corna, no? Quindi il, diciamo, sostrato di questa visione della bestia è questa visione di Daniele, dove la bestia viene in qualche modo equiparata alla quarta di Daniele che ha queste 10 corna e la quarta bestia, diverse letture, no? Babilonia, i Medi, i Persiani, Alessandro Magno, insomma, sono quattro regni dominatori per parte dell'esegesi, di una parte dell'esegesi, la quarta bestia è Roma, comunque sia, no? È il potere politico. Quindi questa bestia che l'autore riprende, rilegge e ne fa immagine di un impero bestiale onnicomprensivo, cioè riprende quelle quattro bestie, non solo la quarta, le mette insieme e ne fa un mostro, che è questo per dire i regni di questa storia, no? Tutti i regni che vivono come agenti del drago, no? E quindi il drago diede la sua energia e il suo trono è una grande potenza alla prima bestia. Ma già sappiamo, guarda, io che voglio arrivare, no, a leggere tutto, però guardate com'è sottile l'insinuazione, cioè il drago dà tutta la sua potenza, dà un trono, dà la sua energia, ma non dà 7 diademi, ma 10, e non glieli posiziona sulla testa ma sulle corna. Quindi è un male già depotenziato dal male stesso. Cioè, la bestia, che è il principio del male, al male che diventerà la sua emissaria sulla terra, ne dà già un potere che è depotenziato rispetto a quello che essa ha. E aveva una delle sue teste come sgozzata a morte, e la ferita della sua morte era stata curata. Allora, il verbo per identificare strazio questa ferita, no, come sgozzata a morte, è quello di ucciso, no? È quello stesso verbo per definire l'arnion. Quindi, come l'arnion è stato ucciso, così questa bestia ha una ferita di ucciso, no? Di morte violenta, però questa ferita, a differenza dell'arnione che invece è morto, questa ferita viene sempre, no? Curata e guarita. Allora, questa affermazione ci dà modo di fare due conclusioni. La prima mi dà il nome alla bestia, è l'Anticristo, perché emula l'assunzione di Cristo. Il drago, Yahweh, il padre, che tutto quello che ha lo dà al figlio, il drago, quello che ha non lo dà tutto alla prima bestia, ma comunque la prima bestia è emanazione del drago e questa emanazione del drago ha già una ferita, che è lo stesso verbo utilizzato per l'arnio, dunque è in qualche modo l'anticristo. E questo anticristo, che, ripeto, si infiltra nelle strutture politiche, eccetera, vuol dire che ogni volta che sembra morire, risorge. Cioè, quella ferita viene curata e il verbo risorgere in maniera impropria, no? Per dire che cosa? Che ogni volta che una tirannia muore, sembra morire, muore, c'è già il seme di un'altra tirannia. Nel momento in cui una struttura corrotta sembra finire, c'è già il seme di un'altra struttura corrotta, no? E questo dove la Chiesa deve entrare, capire e togliere il seme di questa rinascita o di questa cura del male. E lì purtroppo c'è la nostra velleità umana. E si stupì tutta la terra dietro alla bestia e E adorarono il drago che aveva dato il potere alla bestia, chi è uguale alla bestia, eccetera, no? Allora, gli uomini dinanzi a una tale immagine osano non solo adorare il drago, ma addirittura chiedersi chi è uguale alla bestia, no? E questo è il grande inganno, no? Va bene, questo quindi l'abbiamo detto, eccetera. Quindi la bestia, la conclusione, la bestia marina è simile al drago, quasi un sosia, ma la loro somiglianza non è identità. Mentre sappiamo bene tra il padre e il figlio, no? Che tipo di rapporto c'è. Ecco, il verbo sfrazzo, questo participio perfetto, che descrive anche la figura dell'arnio come ucciso. Quindi vuol dire che la prima bestia sta scimmiottando in maniera veramente blasfema, ecco perché bestemmia. Ecco perché è una bestemmia, perché attribuendosi una morte violenta come quella di Cristo, rende la sua identità una blasfemia, no? Perché imita, scimmiotta la morte e risurrezione di Cristo, e sappiamo qual è il costo che ha avuto questa scelta kenotica di Cristo, eccetera. E allora, ecco, dobbiamo andare avanti perché non faremo Babilonia. Quando nella vostra, ecco, lezione successiva leggerete di Babilonia, sappiate che Babilonia, lei dice, siedo regina, no? Siedo regina. E sapete, ha due sgabelli Babilonia. Uno sgabello è la seconda bestia. Questo mostro sta sotto Babilonia. Quindi Babilonia si siede. È lo sgabello della grande prostituta. Perché lo sgabello della grande prostituta? Proprio perché Babilonia è il luogo dove le due donne sono Gerusalemme e Babilonia, no? E dunque la donna e Babilonia. E pensate, sono entrambe donne, entrambe hanno una funzione generatrice. Perché sono entrambe madri, perché Babilonia anch'essa è madre, ma madre di tutte le prostitute. Allora, la donna partorisce il frutto, che sappiamo chi è, no? L'arnio. E Babilonia partorisce, tra virgolette, la madre di tutte le prostitute. Perché? Perché questa immagine della prostituzione, no? Perché quello che abbiamo già detto, cioè dalla prostituta si va per comprare il piacere. È quello, no? La logica che c'è sotto è che chi vuole vivere nel piacere paga. Chi dà piacere viene pagato, no? E la Babilonia rappresenta questo: vanno lì i re della terra per usufruire dei benefici, di questa benefici, di questi, di questa dissacrazione e svalutazione della vita umana che diventa merce di scambio, perché la vita viene comprata e venduta da una donna, eccetera, e quindi diventa simbolo estremo di non gratuità, di prostituzione, e siede fiera su questa bestia, no? E non solo, ma ha due sgabelli, questa bestia che poi si trasforma in un sgabello d'acqua. Cioè, provate a sedervi sull'acqua. Quindi, questo che sembra un male eccessivo, enorme, pauroso, eccetera, queste 10 corna, in realtà è, cioè, lei si siede e sprofonda nell'abisso, perché è un trono di acqua, no? E dirà nella descrizione. Ecco qui, e vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna corrispondenti, simili all'agnello, e parlava come un drago. Quindi questa terza bestia che viene dalla terra ha qualcosa di simile all'agnello, parla come un drago, la potenza della prima bestia, ma è una terza figura. Quello vuol dire che questa terza bestia, che emula la figura dello spirito, e lo Spirito, sappiamo, l'abbiamo detto, no? Prende del Padre, prende del Figlio, non ha un proprio contenuto, no? E diventa il Padre e il Figlio che agiscono nella storia. Quindi questa terza bestia ha un po' dell'agnello, un po' del drago, e la potenza della prima bestia la mette in atto tutta di fronte a lui, e fa la terra e coloro che hanno casa in essa che adorino la bestia, quella prima da cui fu guarita la ferita della sua morte. Il compito della terza bestia è semplicemente portare gli uomini alla bestia, far adorare il male e fa segni grandi in modo da far discendere anche il fuoco dal cielo, eccetera, e fuorvia quelli che hanno casa sulla terra mediante i segni che le fu dato di fare davanti alla bestia, dicendo a quelli che hanno casa sulla terra di fare un'immagine alla bestia, quella che ha la ferita della spada, e ridisse. Allora, guardate come in profondità il male diventa sempre più crudele con il male, no? Questa terza figura, tutto ciò che fa, lo fa solo per la bestia, davanti alla bestia, e fa in modo che si faccia un'immagine del male. Detto in maniera molto semplice, l'avevo detto stamattina, è la propaganda del male, no? E tutto ciò che sulla terra viene utilizzato per propagandare, no? E si propaganda che cosa? Come propagandare al meglio il vantaggio di un uso corrotto del potere. E qui è molto semplice, no? E non ci vuole nulla a propagandare che c'è un vantaggio se il potere viene utilizzato per sé, è sotto gli occhi di tutti. Non devo fare io un discorso ora su questo, perché io penso a tutte le volte che le azioni di bancari, di magistrati, economisti, no? E vengono camuffate come profitto per l'intera collettività. Possiamo ritrovare tante situazioni su questo, no? E lì l'opera di camuffamento di un profitto del male per l'intera collettività è opera della terza bestia. Viene manipolata l'informazione, viene manipolata la cultura, ma anche a livello di religiosità, pseudo-religiosità, eventi prodigiosi. Io sono sempre scettica quando andiamo lì che il sole gira. Va bene. Non mi aggiunge nulla, no? E quindi di curiosità, di superstizione, insomma, tutto questo che viene reso come, ripeto, una mia soddisfazione poi nella vita è opera di questo chiamato pseudo falso profeta. Allora, punto di riferimento resta sempre la prima bestia, e quello vuol dire che l'opera che fa è cercare di passare attraverso strutture umane. Guardate, letteralmente il verbo per la seconda bestia è fa, forgia la terra, fa, forgia la terra, cerca di cambiare, no, le intenzioni di coloro che abitano sulla terra. E allora un far fare il male non è semplicemente un far fare il male, ma la finalità è quella di condurre l'uomo ad una adorazione interiore della prima bestia. Ecco perché, ripeto, Bergoglio in quel testo sulla corruzione del cuore dice: Dio il peccato lo perdona facilmente, la corruzione del cuore no, perché è un'adorazione talmente interiore nei confronti della prima bestia che non c'è spazio per il perdono, non c'è spazio per Dio. Bisogna vigilare, no? Va bene. La perversione sta nel mondo, insomma, quindi questo è così, e le fu dato di dare uno spirito all'immagine della bestia, in modo che l'immagine della bestia anche parlasse e facesse sì che tutti coloro che non adorassero l'immagine della bestia fossero messi a morte. Allora, prima insinuazione è: chi non è schiavo morirà. Perché? Non lo so. e fa tutti i piccoli, grandi, ricchi, eccetera, che diano loro un'impronta sulla loro destra o sulla loro fronte, che non possa comprare o vendere se non chi ha l'impronta col nome della bestia o la cifra del nome di lui. Allora, questo è l'inganno supremo, no? Che è il vertice di questi 2 giorni, cioè il vero inganno per l'uomo, e l'uomo teme di non poter, pensate solo in questi 3 anni di lockdown, delle aziende, che insomma i fallimenti delle aziende, stare senza lavoro, no? Quindi voi immaginate incutere il terrore che non si avrà da mangiare, non si potrà comprare da mangiare, non si potrà avere profitto economico e sociale qui se non aderendo a quella logica che apparentemente, ripeto, sembra bene per me, ma l'ispirazione, io le chiamavo lobby in maniera un po' semplificata, no? Perché è vero, se uno va su Google, scrivi lobby massoniche, qualcosa ti viene fuori, no? Però non sono quelle lì scritte, c'è ben altro, no? Dietro. Quindi quello di farci credere che se non aderiamo a una certa logica, io non potrò comprare né vendere. Ma questo è un lavoro, è lavoro sinodale, fa parte del lavoro sinodale a mio avviso, più che altre cosette. E perché? Per poter leggere questa storia, per poterla leggere e lì entrare e vincere il male, no? Se io non immetto informazione, se io non immetto controinformazioni a quelle che ci sono, no? Se io non faccio anche io propaganda, no? E non metto un altro pensiero, no? Non faccio cultura. E prima ridevamo, Michele si chiama, dice, il titolo della democrazia di Dossetti, dice, beh, ormai la democrazia non c'è più, appunto, no? E allora, se noi non mettiamo, cioè, vince quella propaganda. Il drago qui vince facile nella propaganda, no? Perché utilizza delle strutture che hanno vantaggio a farci credere che non possa comprare o vendere se non chi ha l'impronta col nome della bestia, la cifra del nome, ora vediamo, e guardate, io qui faccio la mia uscita laterale solita, esistenziale, no? Allora, il fatto che uno dei motivi, una delle cose che mi hanno spinto, eccetera, per dare veramente lode alla vita cristiana, una delle tante era proprio questo, mi parlavano sempre di povertà, no? Devi essere povera, non devi avere nulla, ti devi spogliare dei tuoi affetti, devi lasciare da bambina, da 5 anni in poi. Che vuol dire, no? Quindi, io praticamente sono stata educata, vi dico no, molto personale, no? Siamo in quattro, sono stata educata a dare sempre ai miei fratelli, alle persone che conoscevo, tutto quello che io avevo. Quindi non avevo mai niente di mio, no? E proprio perché volevo essere perfetta come il Padre mio. Ma questo è qualcosa di terribile, cioè non è questo il Vangelo. Cioè, essere poveri, beati i poveri, perché di essi il regno di cielo, sta dicendo beato colui che, quello è, il termine significa manchevole, no? Manchevole, mancante. Beato colui che sa cosa significa essere manchevole, no? Mancante. Perché farà in modo che nessuno sia e si senta manchevole qui sulla terra. E quindi il regno dei cieli è qua. Quello sta dicendo. Cioè, non sta dicendo siate dei barboni, no? Regalate tutto. Perché altrimenti io, tant'è vero che nell'Apocalisse io non lo riportavo, ma cercatelo, no? Dice che alla fine verrà Cristo e ad ognuno è data la sua ricompensa, la sua mercede. Quello vuol dire che c'è, no? Il centro qua giù c'è la nostra mercede, e quello significa che nel momento in cui io mi ricostituisco nella mia dignità e so che cos'è mio, con te bambini non va fatto, no? Con te bambini, quando io vedo mia sorella, mia nipote di 5 anni, devi condividere, 5 anni non deve condividere, 4 anni non deve condividere nulla, anzi dobbiamo potenziare l'egoticità di un bambino. Questo è tuo, ti appartiene perché ti identifica. La fase di condivisione avviene più avanti. 11 anni, 12, quando facciamo la prima comunione, no? E quindi ci sono dei passaggi pedagogici legati alla nostra crescita che li dobbiamo applicare anche nella nostra crescita spirituale, no? Allora, cosa è mio? Cosa significa per me condividere, no? Cosa significa avere il mio? Perché altrimenti questo Satana che mi viene a dire, ma come povero, dare tutto, non avere, cioè, no? E non avere niente per te. Non è così, guarda, si insinua, no? Allora io poi arriverò alla oblatività assoluta perché niente veramente mi appartiene, niente mi può determinare, ma è una scelta adulta, una scelta che io faccio entrando in un discorso in cui non mi deprivo del centro qua giù, non mi deprivo. Ogni volta che mi sento deprivata, lì c'è qualcosa che non va. Qui dobbiamo lavorare, no? Se parlavamo del vocabolario da eliminare, se una mia limitazione, chiamiamolo sacrificio, fioretto, è limitazione che non mi fa stare serena e mi rende fragile nel senso che mi sento minacciata, lì non c'è Dio, è sicuro. Tutti quelli che si incontrano, rifate questo percorso e prendete un Vangelo e guardate tutti gli incontri che fa Gesù. Solo uno va via, solo uno va via, che ora vediamo, solo uno va via. Ma il giovane ricco, ma non va via perché Dio gli chiede a Gesù di diventare povero, assolutamente. Va via perché lui che fa? Corre avanti a Gesù, si mette davanti. Che devo fare? Tutto sbagliato. Ti metti davanti, non devi fare nulla, devi stare dietro innanzitutto, no? Però, ripeto, questo è un altro percorso e non vi voglio troppo, però dietro qui comprare o vendere la storia di Caino è questa tentazione a livello personale, a livello comunitario, a livello familiare, a livello di chiesa, in cui facilmente entra. Qui è la sapienza, cioè siamo arrivati fin qui. Per dire, qui è la sapienza. La sapienza è avere orecchio e saper discernere, dunque significa qui è il luogo in cui io faccio discernimento e creo la mia storia sapiente, saggia. Chi a nome calcoli la cifra della bestia. Si tratta infatti di una cifra di uomo e la sua cifra è 666. Allora, stamattina parlavamo del male chi è, no? Probabilmente un angelo decaduto, una figura trascendente, ma questo lo sapremo alla fine, no? E ci metteremo lì, anche noi al trono, vicino al trono, e vedremo. E ci dispiacerà tantissimo quello che vedremo, no? Soffriremo anche noi di ira furiosa per la perdita di questa parte di creazione, però sicuramente per quanto riguarda la terra. Il male ha una cifra di uomo, non divina, 666. Allora, per chi, ecco, molti di voi sono addentro alla lingua ebraica e la spiegazione migliore che possiamo dare, e anche Luigi dove c'è, tipo, è quella della gematria, cioè viene utilizzato questo, diciamo, procedimento esegetico, no, della letteratura ebraica. Di sommare i numeri delle lettere, no? Quindi Nerone, Re, quindi sotto, quindi Nun, Resh, Vav, Nun, insomma, ogni lettera ha un valore numerico, sommando questi numeri viene 666. Quindi questa cifra di bestia è in questo momento Nerone, ed è Nerone imperatore, Nerone Cesare, ed è per questo che l'Apocalisse a lungo e per alcuni ancora è letta come denuncia dell'impero romano, no? Ma se fosse così stato, capite che non può essere parola ispirata, no? Perché è un libro che finisce lì dove è nato, no? Mentre questa cifra, i simboli, guardate che i simboli sono interessanti perché spronano la nostra capacità interpretativa. Quindi mi mettono in movimento per decodificare e capire. Quindi sta dicendo, la cifra è chi ha sapienza, chi ha orecchio, decifri qual è il Nerone della sua storia. Chi è il Nerone della sua storia? Perché su quel Nerone sarà seduta Babilonia, lì e pontificherà, venderà piaceri, venderà beni di lusso, mentre i poveri impoveriranno sempre di più. Quindi, e questo un pochino il senso, sta richiamando Nerone a 30 anni dalla sua morte, no? Ma è esemplificativo di tutti i possibili Neroni che possono nascere o che hanno malamente o che stanno malamente governando nella storia, no? E allora, qual è la conclusione che fa l'autore dell'Apocalisse? A costoro, e ci saranno quattro giudizi, eccetera, e a chi fino alla fine continuerà con il suo essere, no? Con il suo essere testardo in questo no radicale a Dio, viene prospettata una morte seconda. Allora, fin qui è chiaro, so che è molto caldo e stiamo soffrendo, faticando a stare svegli, lo so. Però, insomma, ancora 5 minuti, 10, 8 minuti di sonno, cerco di cambiare voce così vi sveglio. Allora, perché anche io mi stavo un attimo e stavo cedendo. Allora, viene prospettata una morte seconda, no? Nel senso che come ci sarà una seconda resurrezione, così ci sarà una morte seconda, una morte al quadrato, diceva Padre Ugo, nel senso che, qui ripeto, è una materia molto va toccata con cura, no? E quindi questa proprio non la posso affrontare in 5 minuti, quindi ve la faccio solo evocare. Allora, morte. Prima resurrezione, seconda resurrezione alla fine dei tempi, no? E si prospetta una morte seconda, cioè chi muore e invece di risorgere prima, né prima né seconda volta, ci sarà una seconda morte. Cioè, nel senso che gli viene data la possibilità quasi, no, di poter, durante la prima morte, di poter rivedere quella che è un'opzione fondamentale, viene riconfermata l'opzione e quindi c'è quasi una morte seconda. Quindi significa che, dico in maniera un po', significa che oltre il corpo muore anche l'anima. È un po' forte, perciò ripeto, cioè è una morte cadaverica, è un'inerzia cadaverica che l'anima subirà per chi si ostina, è ostinato per il male. Quindi, non so, no? È una realtà, ripeto, altra, alta, e qui io vi ho solo riportato, no, la fine che viene prospettata. I due, la prima e la seconda bestia, furono gettati nello stagno del zolfo, del fuoco, uno stagno che brucia in continuazione nello zolfo. Quindi, la prima, la seconda bestia, poi il diavolo che è lì fuori, soggettato nello stagno del fuoco e di zolfo, dove si trovano anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati. Ricordate questo verbo? È la terza volta che ritorna, no? Quindi, e capite perché? Loro che hanno tormentato gli abitanti della terra saranno loro tormentati giorno e notte da quell'aria irrespirabile di negazione della vita che hanno causato qui nella storia, no? Diciamo così che se vogliamo parlare di un castigo, lo dobbiamo leggere come una terribile autopunizione inflitta del male. La morte e l'Ade furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, lo stagno del fuoco, no? Eccetera. E di nuovo la loro parte, quella che è la morte seconda, è nello stagno quello che brucia in continuazione, E allora, io non so se vi ho spiegato, ecco qua, quello dello zolfo, va bene, ricorda Sodoma e Gomorra, dove pioveva, zolfo e fuoco dal cielo, distruggendo la città, eccetera, ma in realtà è quello che rende la vita impossibile, no? Quindi vengono gettati lì, vabbè, questo ve lo leggo, altrimenti non è bene. È una situazione in cui di cui l'uomo non fa esperienza, ma rimanda ad uno status in cui vengono gettati, nello stagno di fuoco e di zolfo, i vari protagonisti del male, dal demoniaco agli uomini, coloro che si sono privati di Dio e di Cristo per la loro arrogante pretesa di autoefficienza. La loro è una devitalizzazione permanente che non annienta, ma costituisce per il diavolo e le due bestie il loro tormento nel tempo trascendente per i secoli dei secoli. È chiaro, no? È un po' più chiaro, è chiarissimo? No. Allora, ripeto, questo è un argomento, no? Che un po' altro, alto, però questo dà dalla misura al male ed è la misura del male, no? Cioè il male sa che c'è questa misura, nel senso che guardate che nello stagno, guardate chi ci va nello stagno, no? Allora ci vanno la prima e la seconda bestia, ci va il diavolo, ci va la morte e l'Ade. Non sono citati gli uomini, no? Non ci sono gli uomini, no? E li abbiamo aggiunti perché proprio per onestà intellettuale mettiamo anche la possibilità di una morte seconda per gli uomini. Ma l'Apocalisse, nei quattro giudizi che prevede giudizi solo per i fautori del male, le tre bestie, la morte e l'Ade. Solo per loro. Non ci sono uomini che bruciano in questo stagno, no? Perché lì non sappiamo, ripeto, non lo possiamo sapere. Anche perché, ripeto, la canna di misura che Dio utilizza per giudicarci è la croce. Quindi io non so, in base alla sua canna di misura, che è la croce, come verremo misurati per il giudizio finale. Come cristiano, come figlia di Dio, io lo so e non ho paura del giudizio finale. Perché dopo tutto quello che fino ad ora abbiamo detto, no? Capite che le oasi di gratuità e di salvezza accordata è il nostro abito iniziale. Quindi non temiamo, no? Il giudizio finale. Ma per questo, perciò vi dico, quando noi parliamo oggi del peccato e del male, io per scherzo ripetevo la parola di Ugo, i peccatucci, no? E lui lo diceva sempre, non per non dare dignità al peccato, ma il vero peccato apocalittico è questo. Sono, ripeto, le tre bestie che operano attraverso queste strutture di potere. E Bastianelli, il mio professore di morale, diceva le strutture di peccato diventa struttura, e allora lì poi c'è un giudizio furioso, no? Dell'ira dell'agnello, che è l'ira, no? Dell'amore ferito, dell'agape ferito, che interviene nella storia e interviene ogni volta che ognuno di noi, no? Urla, grida e opera la giustizia e muore per la giustizia, continua a fare, no? Strada di liberazione in questa storia. In quel modo il male viene in qualche modo, no? Osteggiato da noi. Però, ripeto, la morte seconda è prevista dall'Apocalisse per questo tipo di realtà, non per gli uomini. Però, ripeto, è il campo aperto, no? Perché io devo riconoscere onestamente, pur sapendo che c'è un'opzione fondamentale per il quale l'uomo è costituito, io posso immaginare che qualcuno dica no radicale al bene assoluto, quindi c'è una libertà fondamentale che non è il libero arbitrio, che possa per Per assurdo dire un no radicale a Dio, e quindi devo tener conto anche di questo no che può meritare una morte seconda, no? Che è questa devitalizzazione permanente. Per quanto riguarda noi, allora, per la Chiesa, così termino con questa immagine della Chiesa e con la via, no? E io, noi con la Chiesa dobbiamo essere più clementi. Perché quando parliamo del male, no, della corruzione, io non sto parlando della Chiesa, perché la Chiesa, io già so che è una Chiesa che ha due volti, un volto glorioso e un volto umiliato, no? Sappiamo già, lo sapevano i padri, no? Santa e meretrice, e non è quello che mi scandalizza, perché la Chiesa, che è la nostra realtà quotidiana, la nostra realtà, è tendente, no, all'errore, è tendente, ma a me non mi scandalizza, cioè che prima ridevamo a tavola, però ora lo dico, stiamo registrando, cioè che un cardinale o un vescovo fa qualcosa di terribile, no? Che diventa subito notizia, motivo di scandalo, non diamo più l'occhio, così, non mi scandalizza, cioè non deve accadere, non dovrebbe accadere, non dovrebbe accadere, ma accade. Allora, lì vuol dire che quel GPS dello spirito si deve risintonizzare con più lena, no? Quando un superiore, quando un vescovo prende una decisione dopo un discernimento e prende una decisione sbagliata, no? Ha fallito lo spirito? No, lo spirito non c'era, sì, però è lo spirito che sta, no? E troverà un modo per rientrare in quella decisione, in quella. Ecco perché quella intercessione di cui parlavamo, le preghiere dei santi sono fondamentali, essenziali, no? Chiedere l'aiuto, chiedere il supplemento d'anima, chiedere perché ognuno possa. Ma ripeto, che la Chiesa abbia due volti. Allora dice, ecco, l'ho trovato, Papa Benedetto, pensate, lo diceva ai cardinali. Ricordando Sant'Agostino, diceva: tutta la storia è una lotta tra due amori, amore di se stesso fino al disprezzo di Dio, amore di Dio fino al disprezzo di sé nel martirio, no? Questi sono i due amori, no? Però, ripeto, se ognuno non fa questa trafila personale, e lui continua: noi stiamo in questa lotta, e in questa lotta è molto importante avere degli amici. Allora, che Papa Benedetto, così sobrio, così tedesco, no? Abbia fatto questa affermazione, sapendo come all'interno della Chiesa non sempre tutti seguiamo la stessa, no? E amore di sé o amore di Dio, però dice: tutti siamo in questa lotta. Ecco perché vi dicevo, dobbiamo vigilare e salvaguardare dentro di noi tutti gli spiragli possibili. E questo grande commentatore del libro dell'Apocalisse, Pier Bricelli, dice così: è la Chiesa dai due volti, gloriosa, rassicurata, trascendente, se la si riguarda sotto la luce del piano di Dio e del suo compimento. È umiliata, impegnata in un combattimento tra disuguali e sofferenze, per chi solo guardi alle condizioni della sua esistenza presente. L'importante è di prendere coscienza che si tratta della medesima Chiesa e che questa dualità che la crocifigge è parte necessaria e costitutiva del suo essere. È forte, no? Questa natura costitutiva duale, una duplice dimensione, no? Gloriosa e umiliata, no? Però perché è la nostra realtà umana. Nel credo, e questo ecco perché io amo la Chiesa, perché il mio prof di ecclesiologia, Sullivan, padre Sullivan, leggendoci il credo, ci disse: guardate, il credo è di una potenza incredibile perché rispetta la nostra antropologia. Noi diciamo: credo in Dio, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito, credo la Chiesa. C'è un cambiamento, no? Non dice, dovrebbe dire, credo nella Chiesa. Credo la Chiesa, no? E questo è stato per me, no? Questa liberazione di professione. Allora, io credo che la Chiesa sia santa, una, cattolica e apostolica, perché è radicata in quel Dio in cui ho messo tutta la mia fiducia. Quindi credo in, quindi, no? Quel in che dice radicalità in Dio, un e trino. Stando lì, vedo la Chiesa e vedo, la vedo gloriosa, ma la vedo anche coi piedi per terra, che continuamente cade, e allora credo affinché quella Chiesa possa ricordarsi, sappia che è una santa cattolica e apostolica, no? Questa è la fiducia che noi dobbiamo ritrovare nella Chiesa per poter diventare noi i grandi propagandatori della fede cristiana. Perché se noi non riusciamo ad avere questo atto libero di professione, noi saremo i primi poi, no? A non propagandare. Allora, io lo dico, cioè, ma non fare propaganda alla Chiesa, no? Ad essere noi il cartellone pubblicitario della Chiesa, perché anche noi abbiamo per la Chiesa delle difficoltà. E allora, a conclusione, ecco, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri, no? Che tipo di amore è l'agape? È un amore di predilezione in cui viene fatta una preferenza. È un amore di predilezione in cui viene fatta una preferenza. Quindi Dio predilige la Chiesa, non che non ami tutti, ma predilige il cristiano, ha una preferenza per il cristiano, verso cui vi è questa sovrabbondanza di grazia. Ma guardate, l'agape, ecco, il termine che va studiato a memoria, no? E quindi agapao, dal grande lessico, agapao, l'agape, dice il testo, proviene da una pienezza personale, da una ricchezza interiore, da una eccedenza che si rivolge, perché sovrabbondante, verso chi è mancante. È essenzialmente un amore di traboccamento, puramente gratuito e immotivato, che non presuppone negli altri alcun valore particolare, se non quello di essere semplicemente e indistintamente degni di un amore che ha solo se stesso come spiegazione. Questo è l'agape, no? Significa che è pienezza personale. E questo solo Dio è agape. Solo Dio è agape. Allora, dato che Dio è agape, cioè è questa pienezza che diventa poi strabordante e mi inonda, io devo essere contenitore di questa eccedenza agapica, no? Che non lascia neanche uno spiraglio in me vuoto. E perché io, invasa da questa eccedenza che diventa pienezza personale, quando arriva in me, io diventerò a mia volta, non agape, ma eccedenza. Diventerò a mia volta anche io in grado di amare in maniera immotivata l'altro. Ecco perché solo una volta Gesù lo dice, ed è misura dell'agape, ama anche il tuo nemico, no? Cioè, ma quello non che dobbiamo amare ogni giorno il nemico, viene a casa, non è quello, cioè sta dicendo che la misura di questa eccedenza è che arriva persino a invadere, no? Di gratuità il nemico, che non sarà più il mio nemico, altro da me, dove io corro la giusta distanza, no? E qui si apre la decodifica, cioè il nemico che viene amato di agape, perché non si usa la filia e l'eros, no? Che sono dei nobili sentimenti che ci coinvolgono profondamente, però la filia e l'eros non possono toccare la misura estrema dell'amore, che è il perdono dei peccati e il perdono del nemico. La filia, finiscono le amicizie, finisce l'amore tra coniugi, no? Per un tradimento, perché non sempre la filia e l'eros, nobili sentimenti, reggono il peso del tradimento, reggono il peso di una violenza, non sempre, può capitare, ma non sempre, mentre l'agape regge questo peso che, ripeto, è eccedenza, è pienezza. Quando io mi sento piena, no? Neanche io faccio uno sforzo, naturalmente io dono. Ecco perché il verbo utilizzato per la triade è il fuorviare, portare fuori strada, fuori via. Ricorre 8 volte nell'Apocalisse e tutte le volte è l'unico verbo utilizzato per definire l'operare demoniaco. Quindi vuol dire che fuorviare, quindi mettere fuori via la via dell'agape, quindi la questione del male si può sciogliere solo con l'arma dell'agape, perché se io ciò che mette in discussione la mia vita è il male che l'altro mi fa, no? E se io ho scelto di non tener conto del male ricevuto, quello significa non di non, che io non debba chiedere giustizia, non che l'altro non abbia ucciso, no? Ma semplicemente che l'atto dell'altro, per quanto cruento e drammatico possa essere, non determinerà la mia vita intima. Io se mi sentirò ferito, mi sentirò ucciso, ma mai vittima dell'altro, perché innesco un meccanismo in cui l'altro diventa colui che è il mio uccisore, il mio aggressore, e creo un rapporto di dipendenza. La vittima non sempre si vuole emancipare, non sempre, no? L'aggressore non sempre vuole cedere, ma anche la vittima, no? E quello, il lavoro che va fatto di cura in noi è su questo, no? Su questa ferita. E allora, a conclusione, ecco, questa è veramente la conclusione, e, le campane, la conclusione, perché l'orologio è finto, è tutta scena. E allora, questa è la conclusione. Allora, vi sono due vie percorribili o due porte da attraversare, no? La prima che mi ha veramente riconciliato con la povertà, no? Mentre usciva per mettersi in viaggio, e viene usato Odon, quindi per mettersi sulla via, un tale gli corse incontro, ma in realtà è un tale, correndogli davanti e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Allora, guardate, c'è tutto di sbagliato qui, no? Tutto. Perché? Allora, sembra, no? Sembra un tale che vuole, si mette in ginocchio perché veramente vuole andare in paradiso, no? E fa 3 azioni contro la logica evangelica, dunque la logica agapita. Uno, gli corse davanti, quindi vuol dire che, no, si mette davanti a Dio, lui ha qualcosa da insegnare a Dio. Gli corre davanti, no? Perciò Gesù dice: chi vuole, no? Si me prenda, e si metta dietro di me. Ed è quello che farà, no? A Gerico, Bartimeo riacquistò la vista, prese a seguirlo lungo la via. Non si mette a seguirlo lungo la via, gli si mette dietro, no? E poi gli domanda: che cosa devo fare? Devo niente. Cosa devo? Niente. Cosa devo fare? Allora, niente, no? Per avere la vita eterna. Quindi c'è, cioè, completamente il dimenticare la vita qui, terrena. L'unico interesse è il paradiso. Cosa devo dare in cambio? Cosa devo fare per avere in cambio il paradiso? Allora, questa è quella logica economica, retributiva, soddisfattoria, eccetera, del figlio minore, che alle volte aleggia anche come tentazione nella nostra vita intima con Dio. Allora, il non dovere della fede Il ricordarmi che una identità siete figli della luce, appunto. E se proprio voglio fare qualcosa, lo farò per la vita qui. Infatti, la risposta di Gesù è enorme. Riguardatevela e poi mi dite perché è un grande pedagogo. Perché Gesù dice. Se vuoi vivere, non dice se la vita è eterna, se vuoi vivere, osserva i comandamenti, cioè se vuoi fare qualcosa, osserva i comandamenti e in quei comandamenti Gesù elimina i primi tre che sono ciò che l'uomo fa a Dio, onora il nome di Dio, le prime tre tavole che sono, no, il rispettare Dio, gli prospetta solo gli altri sette che sono una dimensione orizzontale di fraternità. Dice: se proprio vuoi fare qualcosa, se vuoi fare qualcosa, osserva la fraternità, punto. Ma se tu vuoi seguire Dio, devi fare altro, neanche glielo prospettano. E invece quello che fa il cieco, no, che sedeva lungo la strada e dice: abbi pietà, quel eleison, cioè rialzami. E Gesù gli dice: coraggio, egeire, ormai lo sapete, no? Ah, lo sappiamo, alzati, alzati, no? Gli dicono. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi, venne da Gesù: che vuoi che io ti faccia? Ecco la differenza. Che devo fare per avere la vita eterna? Gesù dice: che vuoi che io ti faccia? Che io riabbia la vista. Che è il mio impedimento? Che era il suo impedimento? Ognuno ha un suo impedimento. Va, la tua fede ti ha salvato. È preso a seguire lungo la via. E allora io direi che insieme, tutti insieme, io faccio ora i miei ringraziamenti a voi. Perché per me è stata una grande esperienza di chiesa e di cammino sinodale, questo mio incontro con voi. Conoscevo Dossetti, ma non la comunità di Dossetti, e come dicevo anche a Paolo, mentre stavo tra di voi e celebravo con voi, mi veniva in mente sempre in maniera martellante, no? A colui che ci sta amando, fece noi regno sacerdoti. E quello è un pacco regalo che ci ha fatto Dio in Cristo, sciolse i peccati, fece regno, fece sacerdoti, no? Sono tre pacchi regalo della grazia. E io ho visto tra di voi quel fece regno, fece sacerdoti in questa parità, no? Di dedicazione a Dio. E quindi questo è il mio veramente ringraziamento, no? Sincero, perché ritrovarmi, no? A pregare insieme dove nessuno deve sentirsi, no? Meno o di più. E questo cammino sinodale, camminare insieme. E allora con voi, ecco, invoco, no? In qualità di fidanzata, perché il termine della liturgia eucaristica dell'Apocalisse è questo, e lo spirito e la fidanzata dicono: vieni. E chi ascolta dica: vieni, chi ha sete venga. Chi vuole riceva l'acqua della vita come dono. Sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù la traduciamo con è con tutti, perché questo venire è oggi, quindi è ora, in questo momento. Quindi grazie, grazie di cuore.